Le 7:16 minuti, buongiorno, questa è Metro Regione, i titoli. Metal detector a scuola, oggi Valditara, Milano e Rozzano per spiegare le sue proposte per la sicurezza. Da insegnanti e presidi, più dubbi che adesione a un modello che punta tutto sulla repressione. Di chi è questa città? Mentre centrodestra e centrosinistra pensano ai loro candidati tra primarie e non, i centri sociali milanesi si riuniscono per immaginare un futuro alternativo. Como, il sindaco Alessandro Rapinese sbatte la porta in faccia alle associazioni che chiedono una tregua e un'apertura al confronto sul futuro della città. Tempo previsto per oggi con Camilla Galli del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Oggi molto nuvoloso coperto con piogge deboli e diffuse al mattino e nel primo pomeriggio. Neve in montagna generalmente oltre i 1200 metri. Asciutto in serata, temperature massime previste tra 5 e 8 gradi.
Il governo vuole introdurre nuove misure in nome della sicurezza, interventi che potrebbero riguardare anche la scuola dopo l'uccisione alla Spezia del 18enne Abanud Abu Youssef. Il ministro dell'istruzione Valditara questa mattina sarà in visita a un istituto comprensivo di Rozzano nel Milanese e poi in città. Ieri Valditara ha annunciato che è possibile che negli istituti scolastici definiti più a rischio vengano introdotti anche i metal detector. Su questa ipotesi abbiamo sentito Mauro Zeni, dirigente scolastico del liceo Tenca di Milano e presidente delle sezioni di Milano e Monza Brianza dell'Associazione Nazionale Presidi.
L'idea del metal detector minaccia abbastanza indifferente, trovo che parlare di questo sia come dire partire dalla fine del problema, non dall'inizio. E poi dal punto di vista pratico anche non lo vedo come dire fattibile, perché tu un ragazzo non lo puoi perquisire. All'ingresso di ogni scuola ci deve essere una pattuglia di forze dell'ordine che controlla. Non la vedo risolutiva questa cosa in sé. Risolutivo è il fatto che ci sia un mondo degli adulti che insegni, che dia un modello innanzitutto. Qualche giorno fa una collega qui della provincia di Milano, ne parlavamo, perché ha avuto il problema di un ragazzo, scuola media credo, che ha portato un coltellaccio grosso a scuola, era la prima volta, i docenti se ne sono accorti, sono intervenuti, è stato sequestrato il coltello, hanno preso un provvedimento disciplinare significativo. A scuola, il consiglio d'istituto nella fattispecie ha erogato una sanzione di una quindicina di giorni, ma per esempio mi raccontava la collega che la componente genitori era assolutamente contraria alla sanzione disciplinare. Torniamo al punto di partenza, cioè bisogna imparare a dare un nome e dare un giudizio chiaro ai ragazzi. L'incertezza o il fatto di cercare sempre di spostare la responsabilità delle cose che accadono altrove è quel meccanismo per cui poi il ragazzo che cresce non impara ad avere una visione equilibrata di se stesso in rapporto alla realtà.
Primarie sì, primarie no, la questione da sempre argomento di discussione nel centro-sinistra, ora si fa strada anche a destra dove si dividono tra favorevoli e contrari. Intanto spunta anche un nome come candidato sindaco a Milano per il centrodestra, Antonio Civita, patron della catena di ristorazione Panino Giusto, un nome civico, sembrerebbe spinto da Forza Italia, ma che raccoglierebbe consensi anche nella Lega. Lui si è detto disponibile. Nei partiti del centrodestra la priorità è comunque quella di arrivare ad un nome condiviso alla svelta, per evitare di fare come nel 2021, quando il candidato fu scelto all'ultimo momento, senza la possibilità di fare una vera campagna elettorale. Fare spazio, la rete dei centri sociali milanesi sabato si è riunita in uno stabile occupato in maniera temporanea per provare a discutere e confrontarsi sul futuro della città. Sentiamo Andrea Cegna.
Questa città, di chi credi che sia? È la domanda da cui sono partiti i tavoli di lavoro della rete Fare Spazio di Milano. Nel dibattito che si è svolto tra centri sociali e simpatizzanti sabato 17 gennaio in uno spazio occupato per la giornata. Una risposta politica e organizzativa all'attacco del governo Meloni contro le occupazioni, ma anche contro la logica della paura che il governo agisce con i decreti sicurezza. Oltre 100 persone hanno passato ore al freddo, tra discussioni, risate e pranzo comune, provando a immaginare insieme un futuro diverso per Milano e non solo. Pochi giorni prima, insieme ad Ascatasuna, Spintami e Officina 99, la rete aveva firmato un comunicato che parla di schieramento comune, di convergenza, di solidarietà, di lotta condivisa per la Palestina contro il decreto legge 1660 e per difendere libertà e diritti. Non a caso, la plenaria si è aperta con un intervento da Torino e con l'ipotesi di raggiungere insieme la città il 31 gennaio per il corteo a sostegno di Ascatasuna. I centri sociali di Milano sono tornati a parlarsi senza cancellare le distanze e le differenze, senza forzare unità impossibili, ma con una certezza: il modello milanese imposto anche in vista delle Olimpiadi va contrastato, come l'avanzata post-fascista e la violenza capitalista.
È stato un fine settimana di mobilitazioni per la comunità iraniana di Milano. Ieri i manifestanti che chiedono il ritorno della monarchia nel paese, oltre alla fine del regime degli Ayatollah, ha organizzato un presidio in piazza Castello e una cerimonia commemorativa in piazza Duomo. Le vittime della repressione della Repubblica Islamica nelle ultime settimane sono state onorate anche sabato all'iniziativa organizzata dal collettivo Together for Iran in piazza Cordusio. Queste sono alcune interviste fatte dal nostro Martino Fiumi sabato a Cordusio.
Sono arrivate negli ultimi tre giorni un pochino le telefonate dall'Iran, 1-2 minuti censurate perché chiunque può essere arrestato, ci parla di almeno 1-2-3 morti in ogni famiglia, in ogni quartiere, non c'è un iraniano che non abbia perso qualcuno.
Sono così tanti che un domani le persone vanno a dimenticare questi nomi, perché son tantissimi, addirittura non possiamo neanche portare le foto di tutte queste persone, cioè, abbiamo scelto un paio di queste foto qua, sono così tanti.
Anni fa il mondo ha cominciato a parlare delle donne iraniane, ma noi stiamo parlando di più cose delle donne. Certo che donne sono il 50% della società iraniana, anche il mondo, ma ci sono anche questa la libertà che non c'è proprio niente in Iran, non possiamo parlare, ma sappiamo che questo governo che c'è non porta pace.
Se noi non facciamo niente, queste persone vanno al macello, quindi bisogna fare qualcosa. Io credo che quello che stiamo facendo serva anche per sensibilizzare.
Quindi noi siamo qua per essere la voce del popolo iraniano.
Anni complicati a Como per chi chiede partecipazione e dialogo con l'amministrazione comunale. Il sindaco rapinese ha chiuso la porta in faccia ancora una volta a 46 associazioni che gli avevano chiesto di dialogare con una lettera aperta. Sentiamo il servizio.
Arriva la risposta del sindaco Alessandro Rapinese alla lettera aperta sottoscritta da 46 realtà comasche che lo invitava sostanzialmente a interrompere la guerra con la città per aprirsi al confronto e alla collaborazione con la cittadinanza. In una dichiarazione pubblicata su Facebook, il sindaco ha risposto contestando duramente l'iniziativa civica, sostenendo che alcune delle associazioni promotrici avrebbero beneficiato di contributi pubblici, mettendo così in discussione la legittimità della loro richiesta. Rapinese ha definito l'appello delle realtà associative non credibile se proviene da soggetti che a suo avviso avrebbero già ricevuto risorse comunali o regionali. Secondo il sindaco, questo infatti metterebbe in dubbio la neutralità di chi si presenta come interlocutore e renderebbe inaffidabile ogni tentativo di collaborazione. Una presa di posizione dura che sposta totalmente il piano del confronto. Il sindaco insinua infatti che chi critica l'amministrazione lo faccia non per ragioni generali di bene comune, ma in ragione di rapporti finanziari diretti con gli enti pubblici. Le 46 organizzazioni per ora non hanno ritrattato la loro richiesta. Resta aperta quindi la questione politica di fondo. Quale città si vuole costruire e su quali basi deve dialogare la società civile con il potere pubblico? Camilla Pizzi, Ecoinformazioni, Como.
Sono quasi 2000 le firme raccolte nella petizione lanciata poco prima di Natale dal Comitato Difesa Parco Nord contro l'ipotesi di trasformare lo scalo di Bresso in un aeroporto commerciale. Gli attivisti hanno convocato per il 30 gennaio un'assemblea pubblica aperta ai cittadini. L'appuntamento è alle 20.45 al Centro Civico Pertini di Bresso. Arturo Calaminici è il presidente del Comitato Difesa Parco Nord, no aeroporto commerciale.
Abbiamo queste due iniziative, la raccolta firme sia sul cartaceo che online, che vanno molto bene, ma questo non ci sorprende molto perché conosciamo, diciamo così, le preoccupazioni che serpeggiano tra le popolazioni, le preoccupazioni che abbiamo appunto espresso il 23 novembre davanti all'ingresso del Campovolo. E l'altra iniziativa è questa assemblea pubblica che faremo il 30 gennaio, alla fine del mese, alla presenza delle istituzioni e soprattutto alla presenza delle persone, dei cittadini. E l'amministratore unico di Enac Servizi, aveva concluso il suo intervento all'audizione regionale dicendo che gli sarebbe piaciuto fare un incontro, anzi che lui voleva fare un incontro con le persone, con i cittadini. Ecco, noi abbiamo organizzato questo momento di incontro in cui chiediamo che si dica la verità delle cose e che si prenda, se è possibile, che si prendano anche degli impegni davanti alla gente, davanti alle persone che sono interessate.
Green Over Grey è il titolo di una mostra installazione inaugurata in questi giorni all'ADI Design Museum di Milano, un omaggio all'architetto argentino Emilio Ambast, compasso d'oro alla carriera nel 2020, definito il padre dell'architettura verde. Sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
Emilio Ambast, classe 1943, un architetto e designer argentino. Dal 1969 al 76 è stato curatore nel Dipartimento d'Architettura del MoMA di New York. Ambast è un precursore dell'architettura verde, spesso definito il padre dell'architettura verde. E questa mostra dal titolo Green Over Grey, curata appunto da Fulvio Irace. Possiamo anche pensare che il bosco verticale non è stata un'intuizione di Boeri, ma che qualcuno l'ha avuta prima?
Allora, sì, credo che bonariamente lo possiamo tranquillamente dire, perché proprio in quest'anno compie 40 anni uno degli edifici più emblematici dell'architetto Ambast, che sta in Giappone, nella città di Fukuoka, l'Across Building, che è un grande palazzo per uffici e attività pubbliche, finanziato dalla prefettura della città, che è stato immaginato come una sorta di piramide, quindi diciamo c'è una facciata che è completamente inclinata ed è terrazzata da alberi che appartengono a specie che sono attecchite nelle montagne tutto attorno alla città di Fukuoka, e quindi quello è stato un esempio clamoroso di una frase che Ambast ha sempre ripetuto spesso: non è vero che la natura è riservata soltanto alla casa privata, al giardino eccetera, ma è soltanto questo uno slogan della speculazione, ma noi dobbiamo riportare, da qui anche il titolo della mostra, il verde sul grigio, il green over grey.
Sono le 7:28 minuti, era l'ultima notizia di questa edizione di Metro Regione. Le notizie da Milano e dalla Lombardia vi danno appuntamento questa sera alle 19:45. Una buona giornata da Alessandro Braga.